veramente arrivato il tempo di voltare pagina, di superare questo divario che c'è tra l'uomo e la donna, sia dal punto di vista sociale, retributivo, lavorativo, professionale, ma anche nel rispetto che è dovuto da parte dell'uomo nei confronti della donna.
Certo, chiarissimo, sei stato, noi appunto siamo qui durante le nostre puntate per raccontare le tante belle avventure, ma anche i volti, diciamo, a volte un po' oscuri che ci tormentano la nostra società, e quindi proprio da lì dobbiamo ripartire. Ne stiamo parlando appunto adesso di questo tema delicato. Ma come appunto potrà parlarci adesso l'avvocato Gasperini, non esiste solo la discriminazione, diciamo, di sesso, di genere, uomo-donna, ma ci sono tante altre discriminazioni. Magari ci potresti dire qualcosa in merito?
Sì, purtroppo anche professionalmente mi è capitato di occuparmi di queste questioni laddove queste vicende drammatiche approdino addirittura a dei processi penali. Come ho detto, sono avvocato penalista e mi è capitato di seguire procedimenti nei quali si parlava di questi gravi reati. Sto facendo riferimento a due fenomeni culturali ancora molto presenti, ancora molto gravi, che sono il razzismo da un lato e l'omofobia dall'altra. Di nuovo sono due situazioni che prevedono, come dire, una sorta di schema classico tra una persona che ritiene di essere nel giusto, ritiene di essere più forte, e l'altra persona che viene ritenuta dal soggetto prevaricatore meno giusta o meno corretta. E proprio su questo schema giusto o sbagliato si arriva a fenomeni di umiliazione, bullismo, maltrattamento, proprio perché la persona che ritiene di essere giusta, quindi di appartenere ad una razza che considera essere superiore o appartenere a una identità sessuale che ritiene essere quella corretta, evidentemente quella etero, che guarda invece in un contesto di omofobia all'identità di genere omosessuale come quella sbagliata, di nuovo si ha una situazione di prevaricazione del giusto nei confronti dello sbagliato. E allora qui, da giurista qual sono, assieme a letture importanti, ho maturato questa idea, cioè mi sono interrogato, non solo io, perché evidentemente è una questione che è stata molto considerata all'interno degli studi dottrinari e anche poi in sentenze della giurisprudenza, se il legislatore debba farsi carico di prevenire o solamente di porre delle leggi quando si creino delle situazioni, diciamo, di sofferenza. Faccio riferimento ad esempio, alla cosiddetta questione delle quote rosa. Il legislatore qualche anno fa ha imposto che nelle società quotate in borsa una percentuale di, diciamo, di poltrone. Si fa evidentemente riferimento alle poltrone che maggiormente contano, quelle del consiglio di amministrazione, sia riservato alle donne. E la questione non è, come dire, banale, perché se addirittura il legislatore ha dovuto imporre che alcune poltrone dei CDA, quantomeno delle società quotate in borsa, che sono quelle maggiormente regolamentate, maggiormente guidano il nostro paese, debbano essere riservate alle donne, vuol dire che ordinariamente le donne non avevano sufficiente spazio. E quindi viene da chiedersi: ma il legislatore deve prevenire questi fenomeni, ad esempio riservando le quota rosa, oppure deve solamente intervenire qualora la maturazione della società nel suo complesso indichi la necessità di avere delle quote rosa? La stessa identica questione la possiamo vedere anche per il cosiddetto matrimonio egualitario. Il legislatore pochi anni fa ha introdotto nel nostro ordinamento il matrimonio, o meglio, l'unione civile tra persone dello stesso sesso. Anche qui in Parlamento vi è stata una grande bagarra durante le sedute per arrivare alla formulazione del testo definitivo della legge e molti parlamentari si sono espressi a volte anche in maniera molto critica o con veri insulti, ritenendo che il popolo, quindi chi aveva dato i voti alle persone che sedevano in Parlamento, non era pronto per questo cambiamento, ritenendo quindi che si volesse mantenere il matrimonio solamente riservato a persone dello stesso sesso. E quindi ritorniamo sulla riflessione che stavamo facendo. Il legislatore quindi deve precedere o seguire il sentire comune. Dal mio punto di vista, la risposta, e poi vi cercherò di trasferire il perché ritengo che sia così, deve essere quella che il legislatore deve precedere il sentire comune, perché precedendo il sentire comune il legislatore azzererà delle ingiustizie, azzererà delle categorie di discriminazione, che siano quelle uomo-donna, che siano quelle di razza, che siano quelle legate all'orientamento sessuale. E tutelando anche solo potenzialmente una persona, o se vogliamo un gruppo di persone che magari rappresentino anche una minoranza, porrà degli elementi di giustizia e di eguaglianza che sono due cardini della nostra Costituzione. Quindi un paese moderno è giusto, in un paese moderno è giusto, il legislatore deve necessariamente tutelare le minoranze, i soggetti fragili e fortificando le loro posizioni affinché non abbiano a subire il peso della discriminazione.
Sì, infatti, dunque abbiamo un po' esaminato sia il sentire comune, quando spesso appunto la società sbaglia nel pensare, ma anche l'aspetto istituzionale, quindi legislatore. Ma esaminando nello specifico e cercando di tirare appunto le conclusioni di questa puntata, se dovessimo tracciare un po' il panorama futuro, cosa potremmo dire e su quale classe sociale, diciamo, potremmo, affidarci per questo cambiamento?
Ecco, io credo che i giovani, visto che il contesto nel quale stiamo parlando sono soprattutto giovani e in un contesto anche di apertura verso l'Europa e anche con l'utilizzo di questo meraviglioso strumento degli scambi culturali tra paesi, abbiano un compito molto importante. Hanno degli strumenti per realizzarlo, ma hanno anche un compito molto importante. Infatti, le persone un po' più anziane sono tendenzialmente più abituate a, come dire, ragionare su schemi già conosciuti e sappiamo quanto gli anziani soprattutto non amino troppo le novità. Questo quantomeno per un periodo passato. Oggi forse la situazione sta cambiando perché abbiamo innanzitutto il concetto di anziano che è molto spostato nel tempo, ma soprattutto abbiamo degli anziani ormai digitalizzati che sono estremamente moderni. Però in sostanza sta ai giovani, alle loro energie e alle loro aperture mentali portare dei cambiamenti. Sta ai giovani superare il concetto di diversità come qualche cosa di negativo. E se la diversità è quella di genere, uomo-donna, di provenienza geografica, di cultura, di etnia, di orientamento sessuale, di appartenenza ad una religione, i giovani devono compiere questo sforzo di maturare il cambiamento, ritenendo e acquisendo il dato che il cambiamento che inglobi la diversità non è una dispersione di un patrimonio culturale, ma è anzi l'ampliamento, perché molto spesso si fa riferimento a se noi in Italia abbiamo, che ne so, il matrimonio tra i gay, non c'è più l'identità uomo-donna. Se non se ci sono altre religioni, non c'è più la religione cattolica, se anche le donne possono guidare delle società, non c'è più la prevalenza dell'uomo. Sono tutte, consentitemi il termine, delle emerite stupidaggini, perché il diverso porta un arricchimento, non porta un depauperamento. E proprio in un'ottica di ampliamento culturale, la possibilità di muoversi, di andare, incontrare l'altro da sé, incontrare persone che hanno avuto delle esperienze di vita diverse da noi, che parlino delle lingue diverse, che professino delle religioni diverse, è solo un arricchimento, uno stimolo culturale importante. E in quest'ottica, la possibilità all'interno del contesto europeo di poter viaggiare e soprattutto di poter studiare all'estero è uno strumento formidabile che io credo che nessun giovane che si voglia dire veramente moderno possa tralasciare. Io credo che sia o debba essere obbligatorio che almeno un periodo della formazione degli studenti, sia nella scuola in media superiore, sia nell'università, debba necessariamente essere svolto all'estero. Gli strumenti ci sono perché proprio all'interno del contesto europeo, da un lato vi sono gli strumenti dal punto di vista amministrativo, perché con molta facilità si potrà ottenere un permesso di soggiorno prolungato all'estero, cosa che se non ci fosse l'Europa non sarebbe così automatico. Dall'altro lo strumento consente, lo strumento degli interscambi culturali Erasmus consente di far sì che il periodo passato all'estero sia riconosciuto ai fini della formazione, sia come maturità dal punto di vista delle annualità, delle semestralità di studio, sia anche gli eventuali esami sostenuti all'estero. E quindi sotto questo profilo mi permetto di lanciare un appello a chi ci ascolta e ai giovani: sfruttate il più possibile questo strumento meraviglioso, perché solo dal confronto, solo con un'apertura ad esperienze diverse, in particolar modo con il programma Erasmus, si ha la possibilità di superare gli steccati e i preconcetti.
Benissimo, caro Glauco, hai anticipato un po' il messaggio finale che chiedo a tutti gli intervistati, quindi l'avvocato Gasperini ha espresso il suo parere sulla questione, ma non è soltanto il suo parere, è un parere, credo io, condiviso, appunto, che dovrebbe essere ancora più condiviso, visto che non è abbastanza condiviso al momento, dalla società, soprattutto italiana. E tante altre persone durante le loro interviste hanno parlato di quasi obbligo di svolgere mobilità Erasmus, quindi anche qui abbiamo trovato un tratto comune. Noi siamo in chiusura, appunto, ringraziamo l'avvocato Glauco Gasperini.
Ringrazio voi per l'ospitalità. A
Grazie mille e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
presto.
You know, man.